Bene, dunque eccoci, oggi facciamo una bella monografia, non se ne facevano da un po', noi in realtà Marco ne ha fatta una su Stillman di recente, però almeno io e Simone non ne facevamo da un po', e oggi affrontiamo un autore di cui raramente si parla in termini teorici come autore conchiuso, mettiamo così, che è George Lucas. I motivi poi proviamo a spiegarli anche durante la puntata, cioè qual è il... Cosa rende difficile la ricezione di Lucas come autore, magari nel linguaggio critico tradizionale? Mettiamoci che Lucas in sé ha girato come stretto senso, come regista, solo 6 film, di cui 4 fanno parte della saga di Star Wars, e un altro è sempre un film di fantascienza, anche se di natura completamente diversa. Ma in ogni caso, oggi ne parliamo con Federico Greco, che per La Nave di Teseo ha pubblicato nel 2021 Star Wars, la poetica di George Lucas. Ciao Federico, grazie.
Ciao a tutti, grazie a voi.
E poi con il nostro caro Alberto Libera, il direttore dello Specchio Oscuro, e Lucasiano di Ferro, che peraltro è autore della monumentale scheda del Mereghetti su Star Wars. Quindi ciao Albe.
Ciao, grazie ancora per l'invito.
Niente a te. E allora, io direi che prima cosa da dire è la figura di Lucas come figura rivoluzionaria, più che per l'arte del cinema, proprio per l'industria del cinema. Quindi, in qualche maniera, Lucas è come se avesse, a mio parere, ricostituito all'interno del cinema quella unione tra arte e artigianato che comunque fa parte degli albori. Già solo il fatto che lui crea la saga di Star Wars e poi non solo ovviamente affida le singole esecuzioni ad altri artisti, perché il cinema è sostanzialmente un'arte collettiva, però poi affida anche la regia dei 2 episodi della prima trilogia ad altri, e lui lascia il marchio, la firma, chiaramente scrive la sceneggiatura. E quindi volevo partire da Federico per chiedergli, proprio anche in base a quello che lui ha scritto nel libro, che cosa secondo lui rende Lucas rivoluzionario all'interno del sistema di narrazione tradizionale della Hollywood di quegli anni.
Sì, allora intanto diciamo il termine autore credo che dal 25 maggio prossimo si potrà applicare a Lucas a tutto tondo senza, come dire, senza paura, perché come immagino saprete gli verrà conferita la palma a
Esatto.
Cannes, una palma d'onore a Cannes. Tra l'altro Lucas divenne in qualche modo, cioè per la prima volta apparve al grande pubblico sempre a Cannes nel 71, perché a Cannes fu presentato il suo primo film di fantascienza, appunto L'uomo che fuggì dal futuro. Quindi dopo più di 50 anni Lucas chiude un cerchio, che tra l'altro è un cerchio strano perché soprattutto in Italia nessuno l'ha mai considerato un autore. Tra l'altro si parla pochissimo di Star Wars in Italia, come se fosse una specie di film, diciamo nella critica, poi tra i fan, no, chiaramente. Non so, fosse una specie di... Siccome fa film di entertainment, allora non se ne deve parlare. Questa è una delle cose che dico anche nel libro. Secondo me la grandezza di Lucas è da una parte straordinariamente positiva e dall'altra invece va detto che non è positiva. Diciamo, il lato positivo è quello di aver preso la struttura della sceneggiatura in 3 atti che aveva fatto la fortuna della Hollywood classica, quindi diciamo fino alla metà degli anni 60, e l'ha potenziata proprio veramente all'ennesima potenza. Io nel libro racconto anche che insomma, questa struttura in 3 atti in realtà nasce a livello drammaturgico nel teatro francese nel 1800, subito dopo Napoleone. Veniva chiamata, qualcuno l'ha chiamata, traducendolo in italiano, la struttura conservatrice in 3 atti, cioè diciamo è una struttura narrativa che serve in qualche modo a raccontare delle storie rassicuranti. Dobbiamo sempre tenere presente il contesto se facciamo questo discorso, e cioè quando Lucas scrive, sì, scrive nella New Hollywood, ma durante la New Hollywood, quindi diciamo a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, soprattutto a livello politico e sociale e culturale, cosa succedeva in America in quegli anni. Era il momento il grande primo momento della perdita della verginità da parte degli americani. C'era stato il Watergate, Nixon, Vietnam. E quindi per questo motivo all'inizio Lucas, insieme ai suoi colleghi Movie Brats o ragazzacci, oppure se vogliamo proprio tradurlo letteralmente, mocciosi del cinema, era il periodo in cui sono nati insieme a lui Coppola, Scorsese, Spielberg, Arthur Penn, insomma una serie di straordinari registi che molti dei quali ancora oggi fanno film, per fortuna. Era un periodo in cui appunto c'era una crisi anche economica delle major e si inserirono forse per la prima volta un gruppo di autori molto indipendenti, la cui caratteristica fondamentale, se vogliamo proprio dirla tutta, era, e lo è anche di Lucas, lo era anche di Lucas, era quella che finalmente i registi facevano i registi. Perché fino a quel momento tendenzialmente i registi non contavano niente, erano dei semplici esecutori dentro questa catena di montaggio fordiana del sogno americano, mentre i film li facevano i produttori. Ovviamente parliamo di, cioè, ci sono delle eccezioni, Hitchcock, Welles, Ford, eccetera, eccetera. E quindi niente, Lucas riesce a esordire con un film di fantascienza d'autore, il timbro d'autore glielo dà il fatto che stava a Cannes. Ma poi basta vederlo, era un film molto scuro, molto pessimista, il contrario esatto delle cose che poi ha fatto dopo. Tra l'altro credo che ci sia una transizione graduale, perché dopo ha fatto, no, American Graffiti, che era un film leggero ma malinconico, con quel finale molto 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 malinconico, e poi invece, diciamo nel 77, il suo terzo film è una favola ottimista, proprio anche qui per tagliare con l'accetta, che io nel libro dico essere un po' un assaggio di quello che sarebbe stato di lì a pochissimi anni il cosiddetto Reaganite Entertainment, cioè appunto il cinema spettacolare reaganiano. E insomma, dal punto di vista economico, beh, ci sarebbero tantissime cose da dire. Lucas, tra l'altro, non fu il primo, ma fu quello che lo capì fino in fondo. Inaugurò la pratica del merchandising, che se non sbaglio gli ha fatto guadagnare più il merchandising che gli incassi semplici. E fece capire alle major hollywoodiane, senza che lo sapesse ovviamente a livello inconsapevole, che si poteva tornare a fare dei film multimiliardari per famiglie, e infatti in qualche modo Star Wars inaugura il filone dei blockbusters, che poi oggi magari sono i film degli Avengers, eccetera, eccetera. Una delle caratteristiche che ha, come dire, che ha fatto sì che il film fosse così, insomma, avesse tutto questo successo, è la grande capacità di mettere a frutto, come mai nessuno aveva fatto, un concetto un po' strano che si chiama la switcheroity, cioè la capacità, che poi apparteneva anche alla Hollywood classica in realtà, però anche qui lui la mette a frutto in maniera incredibile, cioè la capacità di prendere spunto da qualunque cosa che apparteneva al grande immaginario del cinema hollywoodiano, rimescolarlo in un gran, lui lo chiama, dice di se stesso, anzi dice del suo film, che era un grande Sunday, adesso non so se lo dico bene in inglese, scritto Sunday, cioè un gelato strapieno di cose, cioè non solo gelato ma praline, banane, c'era di tutto dentro. Questo era Guerre Stellari alla fine. Lui prende da Ford, prende da Casablanca, prende da Flash Gordon, prende da I Ponti di Tokori, dai War Movies, prende da Douglas Fairbanks, prende soprattutto da Kurosawa e da Sergio Leone, fa una grande shakerata e tira fuori una roba che per gli americani all'epoca era una roba assolutamente nuovissima, sorprendente, che capì prima il pubblico che i suoi stessi produttori e che i suoi stessi distributori. Infatti il film era un fondo di listino per il distributore. E fu inizialmente distribuito solo in 42 copie. E però già al primo, evidentemente il trailer aveva funzionato benissimo. Ovviamente parlo del secondo trailer, perché il primo trailer era un po' strano, non so se l'avete mai visto. Non c'era, per esempio, né il
La
logo,
musica di
non c'era la musica di John Williams, cioè
John Williams, sì.
Sì, c'era una musica molto più vicina alle musiche di dell'uomo che fuggì dal futuro, del suo primo film, nel primo trailer. Non c'era il logo ufficiale e addirittura pure le spade laser erano ancora, non erano passate al rotoscope. E invece il secondo trailer fa capire, cioè crea un'aspettativa talmente forte nel pubblico che appunto fin dall'inizio il film ha un grandissimo successo. La cosa straordinaria, quindi io credo che Lucas abbia fatto con Star Wars un film che è un po' la tesi del mio libro, un film di cesura, non solo di cesura, perché è il film, non solo, perché potremmo anche parlare dei cancelli del cielo, è il film che in qualche modo fa cadere, insomma, una pietra tombale sulla New Hollywood, complice anche il grande successo del film di Spielberg di 2 anni prima, Lo Squalo. È un film di cesura perché da quel momento in poi Hollywood, il cinema hollywoodiano, non sarà più lo stesso. Infatti, appunto, diciamo che come contro rivoluzione alla New Hollywood arriva poi subito dopo, dal 78, potremmo dire dal 78 all'86, il cinema di Reagan, che è appunto un cinema rassicurante, un cinema che non mette in nessun modo in contraddizione, o cioè non critica in nessun modo l'assetto e la struttura sociale e politica di quei tempi. D'altronde, come sappiamo, Reagan e la Thatcher sono figli di Milton Friedman, grande passione di Schwarzenegger, che è stato appunto uno dei grandi teorici del neoliberismo. Ricordiamoci sempre che Milton Friedman è stato il consulente economico di Pinochet nel 73, quindi quando c'è stato il golpe sanguinario. Quindi in qualche modo, anche se chiaramente questo Lucas non lo sapeva, in qualche modo lui crea questo assaggio, cioè da una parte un grande film spettacolare per famiglie, completamente innocuo, perché la guerra tra i ribelli e Darth Vader e l'Impero Galattico in realtà è una guerra asettica dal punto di vista politico e che, insomma, non fa nessun riferimento. Qualcuno dice di sì, ma comunque al Vietnam. Però ricordiamoci che Lucas aveva rinunciato a fare Apocalypse Now, doveva farlo lui, e a un certo punto disse no, perché io non voglio più raccontare storie tipo appunto l'uomo che fuggì dal futuro, storie negative, voglio raccontare solo storie positive, ottimiste. Ecco. Io sono stato e sono ancora un grande fan di Star Wars, soprattutto, anzi forse quasi esclusivamente, dei primi tre, quindi il quarto, il quinto e il sesto capitolo. Però nel frattempo, da quando avevo 7 anni a oggi, ho letto qualche libro e ho approfondito un po' di cose e continuo a dire che Star Wars è un film straordinario, forse uno dei film più straordinari della storia del cinema, che ha fatto da cesura, nel senso che vi dicevo prima, ma che bisogna riflettere bene, insomma, anche il contesto in cui veniva fatto, le ragioni e quello che poi ha generato. E credo che non ci siano dubbi nel dire che appunto sia stato uno dei film che ha ucciso la New Hollywood, pur essendo stato lui un prodotto della New Hollywood, perché insieme ai Movie Brats della New Hollywood, lui aveva, insieme e in collaborazione con i Movie Brats della New Hollywood, aveva cominciato a fare cinema, ma poi appunto in qualche modo l'ha frenata.
Bene, e allora passerei ad Alberto, un suo punto di vista invece su questa, su quale dovrebbe essere stata la rivoluzione di Lucas nel mercato del cinema e anche nel modo di narrare le storie, specialmente le storie fantastiche a Hollywood. Se condividi questa tesi o vuoi aggiungere qualcosa.
Hai 17 ore di tempo, che così magari introduciamo il discorso.
Immaginavo, però insomma.
No, cioè il discorso è con Lucas tutto apparentemente semplice e tutto invece sorprendentemente complesso. Anzitutto perché bisogna capire chi era George Lucas, no? George Lucas, che è figlio di un commerciante di modesto California, un ragazzo cresciuto tra, come dire, la sonnacchiosa vita di provincia americana, che andava al cinema e faceva chilometri per vedersi dei peplum di Cottafavi, viveva in una città che aveva un solo cinema, che è cresciuto, come dire, a pane e immagini. Tant'è che adesso vorrei citare una frase, se la ritrovo, del Castoro dedicato a Lucas, scritto
Quello di Areppo.
da Sergio Aleppo, che
Sì.
se è stato forse il libro, è forse il libro di cinema che più mi ha segnato è il libro di cinema che amo di più, scritto da quello che secondo me è anche il più grande critico cinematografico italiano di sempre. E a un certo punto, vabbè, adesso non riesco più, ho perso inavvedutamente, sprovvedutamente il segno, però vabbè, posso citare a memoria dicendo che dice, lui dice io sono... Ah no, ecco, l'ho ritrovata. Perché voglio farlo col cinema, cioè perché voglio esprimermi col cinema? Perché io sono soltanto immagini, io sono le immagini di Godard, di Mizoguchi, di Kurosawa, di Ford, di Bergman, di Fellini, io non sono che immagini cinematografiche, io non sono, sono il cinema di Wes, di Chaplin, di. Ecco, e quindi voglio dire, già di per sé partiamo con un'idea abbastanza forte, cioè quell'idea di uomo schermo, no? Di superficie immaginaria che illusionisticamente si riempie e virtualmente si riempie di immagini. Non è un caso, no, che sia l'uomo che fuggì dal futuro, che American Graffiti, che il, tra l'altro anche il corto da cui è tratto, il corto capolavoro da cui è tratto THX 1138, è, come dire, sono assolutamente pieni di superfici schermiche che peraltro molti, come dire, operai registi non riescono quasi a controllare, tranne il Wolfman Jack, il DJ, il regista, il demiurgo, uh-huh, il santone fantasma di American Graffiti. Però Lucas, voglio dire, è una specie di coagulo di tensioni, perché lui parte come, è vero che poi adesso come conosciuto come veramente il tecnocrate per l'eccellenza, l'uomo mercato, colui che appunto si è venduto al profitto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono tutte, come dire, discussioni che lasciano ovviamente il tempo che trovano. Però Lucas nasce come cineasta sperimentale, nasce come architetto anzitutto, con studi, o meglio, con persona con degli studi di architettura, poi vabbè, si laurea in antropologia, e fa dei film alla UCLA che sono film assolutamente sperimentali, no? E queste tensioni sperimentali che vanno da Bruce Conner, fino alla letteratura di Beckett, fino a tutta una serie di influenze che possiamo, come dire, poi ognuno individua anche un po' le sue, con questo giochino combinatorio che è anche molto divertente, che figuriamoci con Indiana Jones e Star Wars viene portato al limite, ecco. Voglio dire, lui inizia con dei collaggi comunque di natura puramente sperimentale, astratta, alle volte sono quasi dei poemi simbolici o metafisici. E ecco, io credo che appunto, se vogliamo cominciare a dare una risposta del perché io sostanzialmente credo che Lucas sia una specie di uber autore, è perché lui è stato colui che sostanzialmente ha convogliato tutta una serie di tensioni che partono dal rinnovamento che è stato, che era come dire, in atto a Hollywood, ma che non era solamente quello della New Hollywood, ma che prendeva anche tutte le istanze sperimentali di un certo cinema underground e che poi si sovrappone a una straordinaria competenza tecnico-industriale. Ma, come diceva Federico, allo stesso tempo, no, ovviamente riprendendo i grandi strutture in tre atti o in cinque atti, insomma, della Hollywood classica, poi lì la manualistica di riferimento è abbastanza ampia, si fonde fino a creare un luogo immaginario assoluto, cioè un ibrido assoluto, un bazar straordinariamente ricco, da cui poi ognuno, proprio perché è talmente per certi versi inafferrabile, può costruire il suo proprio immaginario, e non solo a partire da Star Wars, no? Cioè, perché Star Wars è pieno di superfici riflettenti le paure, le ansie dello spettatore o i desideri o le emozioni dello spettatore. Cioè, pensate a Darth Vader, provate a collegare Darth Vader o Darth Vader, insomma, che dir si voglia, provate a scollegarlo semanticamente dal portato narrativo, cioè come se doveste vederlo per la prima volta, è semplicemente anche un grottesco, una maschera grottesca, un robottone grottesco che forse farebbe anche ridere, però in realtà se noi adesso vediamo un'immagine di Darth Vader, cioè abbiamo paura, abbiamo un senso anche di temore, di ansia, proprio perché, cioè, è tu spettatore che proietti sul film la tua interiorità, no? il tuo portato interiore. E in questo Lucas è stato fondamentale nel trovare una via mediana che sappia cucire, creare delle suture tra tutta una serie di stanze convergenti, quella della New Hollywood, quella del cinema industriale, quella del cinema spettacolare, quella del cinema anche, come dire, sperimentalmente avanguardistico industriale, che è l'uomo che vuole il futuro. Insomma, se, adesso mi fermo, se no dovrei andare avanti per ore, però ecco, forse un tassello importante è questo.
Ecco, a proposito, faccio un po' una somma delle cose che avete detto, perché appunto tu Alberto citavi il Castoro di Arecco, che ho riletto appunto per la monografia, che Arecco parla esplicitamente di un cinema della nostalgia in qualche senso, e quindi in un certo modo American Graffiti è quasi il film teorico centrale, paradossalmente l'unico film fuori dal genere fantascientifico. Delle opere registiche di Lucas, perché appunto c'è questo rimescolamento di immaginari in tutto il suo cinema, di immagini del passato letterari, fumettistici, televisivi. Ricordiamo che nel THX, c'è cioè l'uomo che fuggì dal futuro, cita esplicitamente Buck Rogers all'inizio, no? Ci sono questi frammenti, che è una serie televisiva, un prodotto di fantascienza molto fumettosa. Dell'America degli anni 50, credo. Ma in ogni caso, unendo un po' quello che dicevate, volevo capire se, perché il libro di Arecco a me è piaciuto, ci sono un sacco di cose che mi ricordavo sulla questione della creazione di miti, di immaginare, la riflessione sulle immagini che faceva anche Alberto, però mi è sembrato anche un simbolo di una. Ha messo dei punti, però c'è comunque un qualcosa, testimonia una distanza critica, la difficoltà proprio dell'oggetto Lucas come autore, perché in qualche modo, come dire, è come se non si riuscisse a individuare esattamente dov'è Lucas se non in questo rimescolamento quasi postmoderno di immaginari. Provo a fare degli esempi. Se io prendo per esempio i suoi primi tre film, quindi THX, American Graffiti e il primo, cioè il sesto, Star Wars, ci sono questi tre incipit molto belli, che sono sempre anche questi un riferimento nostalgico. American Graffiti inizia con tutte le musiche dell'epoca, e invece Star Wars è un film di fantascienza che inizia con C'era una volta, no? Quindi anche qui c'è un richiamo al racconto, all'immaginario, al passato. E a proposito di quello che diceva Federico sul fatto che Lucas dicesse no, basta, io voglio girare film positivi, nei fatti poi non è stato così. Nel senso che se io prendo appunto sempre questi primi tre film e poi gli ultimi tre, e quindi escludo L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi perché non li ha firmati lui, ma sono comunque opera sua, poi ne parliamo, però se prendo i suoi sei film da regista, sono film molto cupi e pessimisti. American Graffiti anche lo è, soprattutto nel finale, THX lo è tantissimo, e la trilogia prequel è la parte più cupa di Star Wars, perché appunto deve narrare per esigenze di trama, deve narrare il passaggio di Anakin al lato oscuro. Quindi in realtà poi Lucas ha finito per essere il simbolo astratto di un'industria dell'intrattenimento che, se vogliamo, semplificando, arriva fino al filone Marvel attuale. Però poi i suoi film concreti da regista sono dei film molto amari, molto mesti, che parlano di padri, parlano di giovani che si sacrificano in qualche maniera o che muoiono. Insomma, dando un THX è un film veramente devastante, nichilista, questo Robert Duvall che vaga in un deserto tutto bianco. Insomma, mi dà l'idea, avendo visto solo i suoi film da regista per fare la mono uno dopo l'altro, mi ha dato l'idea di un cinema invece potentemente pessimista, non so quanto volontariamente, che contrasta con l'immagine anche molto pubblicitaria di marketing che abbiamo di lui. Quindi quello che volevo capire è questo scollamento tra lui come autore concreto e lui come marchio di fabbrica che ha creato un universo, un immaginario in cui in qualche maniera ti puoi perdere e in cui si figliano altri prodotti, altri film derivativi, eccetera, eccetera. Era una mia riflessione sul tema, volevo capire se c'è questo scollamento, se è una mia impressione oppure se in qualche maniera è cogente. Chiunque dei due voglia intervenire, poi parla anche l'altro. Se vuoi,
No.
Federico, sì,
Sì,
vai, vai.
vi... di riferimento a quel, al discorso che facevo appunto io sull'ottimismo, ma in realtà io dicevo che appunto diciamo la carriera di Lucas cambia drasticamente, proprio perché i primi due film sono appunto, come dicevi te, sono molto cupi, c'è questo graduale passaggio dall'estrema sperimentazione e cupezza e pessimismo anche del primo film a poi invece il suo terzo film che è Guerre Stellari. E però dopo Guerre Stellari, scusami, in concomitanza con Guerre Stellari, lui stesso dichiarò questa frase: dopo L'uomo che fuggì dal futuro mi resi conto che alla gente non importa come il paese stia andando in rovina, e quel film non faceva altro che rendere le persone più pessimiste, più depresse, meno disposte a darsi da fare per rendere il mondo un posto migliore. E così decise, dobbiamo tornare a generare ottimismo. Ora, questa cosa qui può apparentemente cozzare con quello che giustamente dicevi te, cioè la trilogia prequel, e magari anche con il secondo, cioè il quinto capitolo, no? L'Impero colpisce ancora, che è un film molto scuro. Però, per esempio, anche se non è suo, diciamo, non sono suoi, già il Ritorno dello Jedi torna ad essere, diciamo così, solare. Ora, però, secondo me, una delle cose che bisognerebbe tenere presenti è che, innanzitutto, una volta che Lucas si è reso conto del tutto inaspettatamente, perché, come voi sapete, quel film ha fatto molta fatica a farselo produrre e soprattutto a farselo distribuire. Molto inaspettatamente ha avuto il successo che ha avuto, e quindi ha individuato l'ipotesi di una saga, insomma, sul lungo termine. A quel punto, diciamo così, la saga era impostata, i personaggi c'erano, l'immaginario era stato costruito, no? Era stato fecondato, fertilizzato nel pubblico, e quindi a quel punto poteva, come dire, avere delle, diciamo, fare delle curve. Tutta la trilogia prequel è chiaramente, diciamo così, appunto la nascita di Darth Vader. Però l'altra cosa da tenere presente è che, anche se io, come scrivo nel libro, ho il forte sospetto che fosse più che altro un'operazione di marketing per autoaccreditarsi come regista dopo Guerre Stellari, come regista appunto d'autore, cioè che non aveva cambiato completamente rotta facendo un giocattolone favolistico, bisogna tenere presente che lui aveva scoperto Joseph Campbell, che a sua volta si innervava tutta la sua, insomma, tutte le sue riflessioni religiose, diciamo di analisi comparativista delle religioni su Jung. Infatti, L'Impero colpisce ancora è pesantemente junghiano nei confronti del viaggio dell'eroe oscuro che deve fare Luke Skywalker per arrivare poi più avanti a, come direbbe Jung, nominare il drago, cioè a scoprire che l'uomo che lui combatte, che dovrebbe essere teoricamente il suo più grande nemico, è suo padre. E quindi questa cosa è legata chiaramente alla trilogia prequel, che è tutta incentrata sul padre di Luke. Quindi non, cioè, è vero che c'è una strana contraddizione, nel senso che non si riesce a capire bene Lucas, appunto, se davvero sia un regista ottimista, che per sua stessa ammissione, questa è una frase che mi sembra che l'abbia coniata lui, faceva film giocattolabili, ovviamente da Guerre Stellari in poi, oppure se invece la sua natura fosse più cupa come quella iniziale. Questo è vero, però è un fatto che lui inizia in maniera appunto molto cupa e sperimentale, e invece con Guerre Stellari impronta un cinema che poi viene completamente, che è completamente diverso, che genera un cinema completamente diverso.
Alberto, su questo?
Ma, insomma, come vedete, mi sembra che le contraddizioni siano un po' come dire, il foraggio che rende così feconda la complessità autoriale di Lucas, no? Cioè, è ottimista o pessimista? Si pone come autore o come tecnocrate, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, quello che dicevi tu, Dario, e poi ciascuno il suo, nel senso, ciascuno la sua risposta. Quello che dicevi tu, Dario, appunto, è l'interrogativo più interessante, no? Poi per andare a cercare di capire, di collocare, ecco, collocare autorialmente Lucas. Io non credo che il Castoro di Arecco, che ha qualche limite, ovviamente, come tutti i libri scritti in maniera un po' con, come dire, un filtro fin troppo leggero rispetto all'oggetto, filtro temporale troppo leggero rispetto all'oggetto raccontato, non credo che la sua tesi sia tanto, come dire, anzi, credo che la sua tesi sia molto precisa, scusa, rispetto a quello che è l'autore Lucas, cioè sostanzialmente è di colui che ha compreso sostanzialmente che la natura dell'immaginario è sostanzialmente inconscia, ed è lì che si pone autorialmente lui, no? Nel momento in cui tu visualizzi, visivizzi, come si dice in orribile gergo accademico oggi, le pareti oscure dell'inconscio, le fai emergere, le porti su un piano che, per riprendere lo Jung citato da Federico, è un piano assolutamente collettivo, ecco che poi, insomma, è inevitabile che il tuo stato autoriale si, come dire, si unisce, si confonde, cioè confonde nel senso di cofonde, con lo sguardo di chi vede, dello spettatore, e di chi poi sostanzialmente si innesta sul tuo pattern autoriale, no? È per questo che Lucas, voglio dire, si può permettere di lasciare la regia di Empire Strikes Back a Kershner, può permettersi di lasciare quella del retrologia di Richard Marquand, eccetera, eccetera. Perché effettivamente il suo statuto autoriale, come diceva Ghezzi, è quello di non essere necessariamente un autore di cinema, ma un autore di immagini. Quelle immagini che sgorgano direttamente appunto da un inconscio collettivo e condiviso. Cioè l'autorialità di Lucas si pone sostanzialmente al fondo della piramide da cui poi hanno attinto in superficie sostanzialmente tutti i grandi creatori di immagini della Hollywood oggi. Però lui, invece di come dire, essere un rielaboratore intellettualmente e spiritualmente come dire, fondamentalista in maniera alla Coppola, alla Scorsese, no? Lui invece si pone come una specie di mago di Oz, di personaggi di creatore e come diceva Federico anche di giocattolaio, ma giocattolaio dell'inconscio prima ancora che, delle immagini, cioè dell'immaginario prima ancora delle immagini. Ed è da qui che nasce forse l'equivoco lucasiano, no? Il fatto che sia un regista sostanzialmente di immagini senza cinema, prima che di immagini cinematografiche, ecco. Credo che la difficoltà di approccio della critica a Lucas, che sia la critica italiana, che come giustamente diceva Federico, ha spesso, come dire, cioè il fenomeno trasversiano non è così forte in Italia come in altri paesi del mondo, e non è un culto critico Star Wars in Italia, ma la difficoltà di approccio è proprio questa. Cioè la critica anglosassone ha scritto un sacco su Star Wars, ma ha scritto un sacco di sciocchezze, un sacco di banalità, insomma, tra l'altro, voglio dire, se voi ci fate caso anche da un punto di vista puramente indiziario, beh, tutto quel bianco relatteo lacaniano di L'uomo che fuggì dal futuro, cioè non è un enorme inconscio, ovviamente, no? Che poi ovviamente lì in maniera è un grande film, THX, però chiaramente pieno di suggestioni tutto sommato un po' come dire, un po' retrive anche sull'uomo, sull'Ubermensch e sull'uomo massa, cioè su questi due, sull'impossibilità di essere Ubermensch e sul desiderio di però non essere al contempo uomo massa, quindi voglio dire, però è un enorme inconscio, così come la città stessa, che è una città fantasma, quella di American Graffiti, è una morte nera, se vogliamo, una galassia cupa, quella di American Graffiti, è l'enorme inconscio da cui poi provengono sostanzialmente i traumi di tutta una generazione, che è quella generazione di Lucas. Anzi, se proprio vogliamo parlare di pessimismo e ottimismo, secondo me, vedendo i due finali, insomma, L'uomo che fugge dal futuro finisce in un certo modo. American Graffiti è uno dei finali più devastanti di tutto il cinema americano dell'anno in Hollywood,
sì, cioè, sì.
Quel colpo di coda, quei cartelli finali sono una dei, come dire, dei veramente dei pugni nello stomaco più potenti che il cinema americano di un certo tipo potesse pensare. Io continuo a pensare che appunto per questa sua Polistratificazione e American Graffiti sia per certi versi il film chiave della New Hollywood americana. E quindi, ecco, insomma, Lucas è una creatura anfibia, è un autore anfibio. Poi, ripeto, il concetto di autore è talmente, poi Dario lo sai benissimo, ne abbiamo discusso più volte, è un concetto talmente fuggente e sulle quali immagino anche tu ti sia un po' rotto le scatole, no, di cercare delle definizioni, a un certo punto veramente chi se ne frega. Ecco, però Lucas è ancora più problematico in questo senso, cioè non è Kubrick, non è né Kubrick né John Ford, no, che è un altro tipo di autorialismo più iscritto all'interno di un sistema industriale, ecco.
Sì, no, infatti poi con lo specchio c'è un progetto, però adesso non stiamo qui a anticipare, però mi sembra in effetti che Lucas sia uno di quegli di quei cineasti che possono essere presi come esempio di quanto sia un po' vetusta la categoria di autore, perché davvero il fatto che lui abbia dato la sua firma da demiurgo a una saga in cui alcuni prodotti non li firma da regista, per non parlare poi del fatto che lui è il co-creatore effettivo della saga anche di Indiana Jones, dove che però è diretta tutta quasi da Spielberg. E, insomma, è una specie di eminenza grigia sopra l'industria hollywoodiana, sopra un certo tipo di prodotti di intrattenimento, e però poi lui da regista ha firmato dei film così, così strani e diversi. In fondo THX è terribile, però il suo ultimo film, che è La vendetta dei Sith, lo è altrettanto, è devastante, perché lì c'è la trasformazione dell'eroe nel cattivo, che per quanto tu lo sappia, perché la trilogia prequel è prequel appunto, quindi sai benissimo che andrà a finire in quella maniera, comunque rimane un qualcosa di devastante a livello di immaginario. E a proposito di questo, siccome, come dicevate, Lucas è un autore alla fine complesso e contraddittorio, credo che uno degli aspetti che meno piacciono del suo cinema, e in particolare penso sia il caso anche dei primi due, però vale poi per la saga di Star Wars, è anche questo suo essere onnivoro, cioè davvero dentro ci trovi tutto, non solo i samurai di Kurosawa, ci sono delle ascendenze western, un'altra cosa che spiegava molto bene a Recco, secondo me, però ti trovi per esempio, questo è più forte negli Star Wars più recenti, tutto il misticismo lucasiano, quindi appunto i midichlorian, tutta l'ascesi del movimento Jedi, tutte le ascendenze anche colte, non solo quelle della cultura pop. Quindi lui è come se avesse rimescolato sacro e profano. Ecco, come vi ponete voi di fronte a questo bazar, questo specie di calderone di roba che secondo me per molti è indigesto, per il grande pubblico, al grande pubblico forse non è mai interessato, hanno guardato più altre cose, però per molti anche a livello di critica è indigesto anche questo essere un calderone di cose completamente diverse, e magari viene anche percepito come pretestuoso in qualche maniera. Secondo voi è un limite o è un altro elemento di forza, ad esempio nella poetica di Lucas? Federico?
Laddove Star Wars secondo me e secondo molti funziona proprio per questo, io direi che è un elemento di forza. Tra l'altro la pretestuosità nel senso di un artificio forzato non ce la vedo, perché Lucas, appunto lo dicevate, era veramente onnivoro. Tra l'altro lui spesso ha dichiarato che forse più che, cioè sì, vedeva tanto cinema, amava tanto cinema, non solo quello hollywoodiano, ma era anche un grande divoratore di televisione, nella quale vedeva i film chiaramente, ma non solo, e quindi questo frullato di cui abbiamo parlato prima secondo me è la sua grande forza. Stavo pensando che forse si può fare una specie di piccola provocazione, cioè nel senso che io per esempio neanche io so cosa significhi la parola autore, sinceramente, ormai è talmente svalutata, ma sono certo di una cosa, che molto spesso la presunta o sedicente autorialità di certe parabole registiche sia in realtà una categoria merceologica. Così come l'art house è diventata una categoria merceologica come le altre, molto spesso, diciamo così, l'autorialità, per come viene comunemente sentita, è cercata dal punto di vista del mercato. Questa è una cosa che invece secondo me Lucas non fa. Ed è per questo che è così difficile forse riuscire a inquadrarlo, perché a lui non gliene frega niente. Cioè, secondo me a un certo punto gliene è fregato perché quando ha girato Guerre Stellari era terrorizzato, ne parlava con Spielberg, di stare facendo un filmettino del cavolo per ragazzini che non avrebbe fatto una lira e che quindi, visti i suoi precedenti film, magari sarebbe stato distrutto, come è stato distrutto dalla critica, infatti, all'inizio. E quindi lì, come abbiamo detto, ha tentato di appropriarsi di qualcosa che secondo me non era tanto vero. Cioè, lo è, nel senso che davvero questa roba c'è, ma lui non era così consapevole, cioè appunto di Campbell. Però, diciamo, in tutto l'arco della sua carriera, secondo me lui è autore proprio perché è quasi impossibile dargli una riconoscibilità autoriale, appunto perché se tu vedi il primo film con, che ne so, con Il Ritorno dello Jedi, va bene, ok, non è suo, però non è la sua regia, però insomma è roba sua, comunque non c'entra molto. E se io, cioè, se io devo dare la patente di onestà a un regista, preferisco questo tipo di onestà, cioè me ne frego di essere riconoscibile, me ne frego. Appunto, e quello che mi viene da fare lo faccio anche se alla critica fondamentalmente non sembrerà coerente con la mia storia, però in realtà lo è, perché quello che abbiamo detto, cioè, comunque Lucas è sempre stato, cioè, ha sempre avuto sempre la stessa spinta, molto oscura, sono d'accordo, molto che lavorava sull'inconscio, eccetera, eccetera, o Lacan o Jung, va bene, lo stesso. Quindi paradossalmente potremmo anche dire, ripeto, potremmo anche dire, non credo che verrà mai detta la parola definitiva, che Lucas da questo punto di vista è più autore di molti altri presunti autori, diciamo così.
Certo, Albe su questo?
No, figurati, per me Lucas è anche addirittura, come dire, l'iperautore per eccellenza, per iper inteso proprio come autore ipertestuale. Ma battute a parte, per rispondere alla tua domanda, Dario, guarda, io mi rifarrei un po' alla categoria che il vecchio studioso di letteratura come Spinazzola introduceva, cioè che è quello dell'addestramento, lui lo chiamava. Dello spettatore, del lettore, no? Addestramento si intende l'enciclopedia, cioè la quantità di conoscenze che ha in questo caso lo spettatore. Cioè, quello che tu, come Arecco, definisci il bazar dell'immaginario lucasiano può effettivamente essere così preponderante a dare fastidio? Appunto, dipende dall'enciclopedia, dall'addestramento spettatoriale, cioè, anche perché quanto del complessissimo sistema di referenze che usa Lucas può essere colto? Dipende, cioè dipende. Insomma, sappiamo benissimo che, per esempio, cioè, un bravo conoscitore, un ottimo conoscitore di storia romana potrà gingillarsi nel vedere tutti i riferimenti che ci sono nel passaggio dalla Repubblica all'Impero. Conoscitore di Napoleone potrà vederci tutta una serie di convergenze tra la figura napoleonica e quella dell'imperatore Palpatine o Darth Sidious. Insomma, Star Wars è veramente la pietra angolare, no? Del postmoderno in questo senso. Anzi, io mi spingo addirittura a dire che non ho tema di smentita, che lasciando perdere veramente il discorso di giudizio, di qualità, bello, brutto, intelligente o stupido, il vero lascito lucasiano, il vero, come dire, il vero prodotto definitivo dell'immaginario lucasiano è la serie TV Star Wars The Clone Wars, dove il mondo di Lucas viene. E tra l'altro lui compare solo come marchio, come firma, come supervisore, mai come regista, mai come presenza. Ripeto, al di là di valutazioni di qualitative, quello sono veramente tutt'altro discorso. Però lì il mondo viene creato in una maniera autosufficiente, un universo epico, mitico epico, regolato da regole tutte sue, e portato a un grado di rarefazione e di perfezione assolute, cioè di perfezione inteso di quantità di dati disponibili, no? Dove, cioè, è come esattamente quello che io credo poi diventerà con l'intelligenza artificiale. Io non sono un videogiocatore, ma credo che i videogiochi, soprattutto i cosiddetti open world, o come cavolo si chiamano, scusate l'ignoranza, diventeranno sempre più quella cosa lì, cioè dei mondi sempre più complessi, sempre più anche autogenerati, come per una sorta di partenogenesi che comporta una specie di contributo tra autore e community. Tra l'altro credo che le cose succedano anche adesso, e che Lucas aveva già genialmente prefigurato con la creazione di Star Wars e dei suoi mondi inconsci e immaginari. Tra l'altro, giusto, ed è proprio questa la penetrazione dell'uber autore Lucas, appunto, è più che nelle immagini, come dicevo, è anche nell'immaginario, ma nell'immaginario anche delle singole persone. Cioè, giusto ieri il caro amico Filippo Mazzarella mi ha mandato un video dove in pochi secondi, in cui con l'intelligenza artificiale qualcuno ha, con dei prompt adeguati, ha creato un trailer di Star Wars, però come se fosse stato girato negli anni 50, no? È una cosa bellissima, dopo Dario te lo giro, è bellissimo, ed è anche qualcosa di, da un punto di vista mitopoietico, è qualcosa di genialmente lucasiano, assolutamente lucasiano, che fa su Lucas quell'operazione di riduzione di come dire, riduzione al grado zero dell'immaginario che Lucas ha fatto con Flash Gordon, con Buck Rogers, con tutta una serie, con Kurosawa, con tutta una serie di referenti che poi possiamo star qui a citare all'infinito. Ecco, una cosa meravigliosa, ed è una cosa che probabilmente continuerà a così rizomaticamente, no? A partire da quella galassia lontana, ecco.
Sì, sono molto d'accordo, ma aggiungerei, cioè andrei anche, mi spingerei oltre a questa questione della creazione di mondi, che in effetti è una cosa molto contemporanea. Io direi, visto che hai detto Lucas è un autore postmoderno, proprio per questa attingere a un immaginario preesistente, che però appunto lui non lo è nel senso citazionista della maggior parte degli autori postmoderni, che lui cita proprio dei pezzi in maniera esplicita. Lui ricrea, credo, almeno da quello che io percepisco, lui ricrea un'atmosfera, una vibe, un mood che richiamano a tutta una serie di opere precedenti, e quindi è una specie di effetto nostalgia, come si diceva anche prima. E questa cosa dell'effetto nostalgia è una cosa terribilmente contemporanea, ne abbiamo parlato noi spesso, molto più forse adesso di quando Lucas ha iniziato, quindi su questo è davvero pionieristico, nel senso che ha creato un mondo anche autosufficiente che si allarga al di là delle intenzioni dell'autore, e quindi questo è un qualcosa di estremamente contemporaneo, e ha creato anche una serie di un immaginario, un macro immaginario che si nutre di immaginari precedenti e ricrea quelle atmosfere lì della sua infanzia, del suo passato, nonostante siano fini fantascienza, in realtà è tutto un richiamo al passato. Quindi questi due elementi lo rendono, anche per riprendere quello che diceva Federico sul fatto che è forse il vero autore, uno che si comporta in data maniera, e in effetti in questo senso è autore nel senso contemporaneo del termine, cioè fondamentalmente è come uno showrunner, no? Infatti ci chiediamo spesso come applicare la categoria di autore allo showrunner delle serie Netflix, per esempio. In questo senso lui lo è, in un senso alto, se possiamo fare questa distinzione un po' snob. Però Simone, sono sicuro che voleva dire una cosa.
Sì, io ho visto che si è parlato fino ad ora, insomma, dello statuto autoriale o meno di Lucas, volevo aggiungere quello che è l'elefante nella stanza, che finora non è stato evidenziato, ovvero il fatto che, a proposito anche di questo processo nostalgico di cui parlavate, Lucas con l'avvento del digitale, quindi quando esce effettivamente L'attacco dei cloni, che è esclusivamente un film in digitale con la sovrapposizione di attori in set che sono completamente green screen e blue screen, lui inizia a riconsiderare tutti i film della sua carriera e li va a modificare. Quindi i film di Lucas sono sempre delle opere in divenire, e c'è sempre un eterno ritorno all'interno di queste opere che vengono modificate in attesa che arrivi questo fantomatico prodotto finale. Quindi anche questo lo rende non solo inafferrabile dal punto di vista concettuale, autore o non autore, ma è anche, si ricollega al discorso delle mille contraddizioni di cui parlavate.
Sì, tra l'altro questa è un'altra cosa che a molti dà fastidio, per esempio anche a me un po', questa cosa di andare a modificare i film, perché per esempio l'ho fatto anche su THX, quindi all'inizio si perde un po' di quella patina che uno si aspetta da un film del genere, però a pensarci in maniera razionale, con distanza critica, conferma tutto il discorso che si faceva, cioè quello di qualcuno che crea un immaginario che poi va costantemente riaggiornato. Questa è una cosa, del ritocco che fa anche Spielberg, però secondo me fatta da Lucas ha un significato diverso proprio per queste cose che ci siamo detti.
No, la grande differenza, anche solo con Spielberg, visto che l'hai citato, è che le altre versioni sono fruibili, ma anche quelle di Coppola, mentre Lucas cancella le versioni precedenti.
Sì, è una cosa molto americana questa di...
Si trovano in commercio regolarmente con il nome di Star Wars, The Specialized Edition, cioè trovi tutto.
Sì, sì, ce le ho, le devo mandare a Dario qualche giorno fa, ce le ho. Sì. Però era per dire che ufficialmente scompaiono, per esempio su Disney Plus non le troverai mai.
Sì, sì, ma lì forse ci sono anche i fan che hanno messo lo zampino perché volevano le versioni originali, insomma, sappiamo che la fan base di Star Wars è molto tossica, però evitando questo argomento, insomma... credo, visto che se no andiamo troppo lunghi, che possiamo anche chiudere qui con questa riflessione su questo rimaneggiamento delle opere e fondamentalmente questa idea di autore demiurgo che in qualche maniera era usciva dalla porta, perché è un'idea molto Nouvelle Vague, e invece l'operazione complessa rizomatica, come diceva anche Alberto Di Lucas, un po' la mette in discussione. In un certo senso, non per fare il democristiano, rientra dalla finestra nella misura in cui c'è un marchio, c'è un immaginario che è costantemente rinnovato, adesso è stato ceduto ad altri, perché l'ultima trilogia di Star Wars non è lucasiana proprio come intervento di nessun genere, però comunque rimane un prodotto lucasiano in quanto deriva da quella poetica e in qualche maniera ci si rifà, poi al netto delle critiche dei fan più sfegatati. Quindi va bene, io ringrazio Federico, ringrazio Alberto e insomma ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi.
Grazie a voi.